Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno Antonella.
Ciao Carla, come stai?
Sono contenta perché ti vedo con questo bel gran sorriso.
Ma sai Carla, guarda, sto un po' presa dall'emozione per adesso perché ho saputo che tu hai trovato...
coetaneo. No, non penso.
Qualcuno che viene dalla mia carissima isola.
Dalla tua carissima isola, che è venuta a un'altra isola.
Questo siciliano si chiama Alfio Leotta.
Ciao Alfio.
Buongiorno.
Già mi sento
grazie
che c'è
mille per l'invito.
Ma se siamo contente perché isolani e poi del sud. Che bello, siamo in bella compagnia. Allora, Alfio, parlaci un po' di come sei arrivato in quest'altra isola, dalla tua isola.
Sì, sono un appassionato di isole. Effettivamente c'è un fascino associato con le isole, no? In realtà sono venuto nel 2003 in Nuova Zelanda per la prima volta. Il 2003 era il primo anno che il governo italiano e il governo neozelandese avevano fatto questo accordo che prevedeva, tra le altre cose, l'introduzione del working holiday visa per gli italiani e per i neozelandesi. Penso che fosse proprio il primo anno. E all'epoca c'era una quota, soltanto 300 italiani potevano venire in Nuova Zelanda e ottenere questo working holiday visa per lavorare, viaggiare e stare in Nuova Zelanda per un anno. E all'epoca ero indeciso tra Nuova Zelanda e un'altra isola che era l'Australia, perché avevo finito l'università a Roma e avevo deciso di prendere una piccola pausa prima di decidere cosa fare della mia vita e per cui ero indeciso tra o stare in Nuova Zelanda. Il fatto che la Nuova Zelanda all'epoca offriva questo working holiday visa mi ha facilitato la decisione per molti versi, perché ho deciso di venire qui. E all'inizio sono stato a Auckland, ho fatto un bel po' di lavoretti, all'inizio stava un pochettino dura perché non parlavo inglese, per cui c'è stata una transizione un po' difficile dall'Italia al Nuova Zelanda, e comunque quello era uno dei miei obiettivi del viaggio, imparare l'inglese, perché a scuola ho sempre studiato francese, per cui in Nuova Zelanda da solo ero ovviamente obbligato a parlare l'inglese e effettivamente funzionava più o meno, per cui dopo 15 anni un po' lo parlo. E comunque nel 2003 all'inizio cominciai a lavorare come laborer, ho lavorato alla costruzione della Auckland Motorway all'epoca.
Che parte della città sei stato a lavorare?
Grafton,
proprio al centro, wow.
Sì, e poi da lì ho trovato un lavoro in una panetteria francese, perché parlavo francese e dunque il capo mi capiva quando non riuscivo a esprimermi in inglese, e quello è stato molto molto utile, perché piano piano sono riuscito a imparare di più, e poi ho girato per la Nuova Zelanda, ho fatto un po' di giri a Tauranga, Bay of Plenty, ho fatto la raccolta dei kiwi, poi Napier, Hastings, la raccolta delle mele, insomma dovevo stare 3 mesi, alla fine rimasi per un anno, e poi l'anno dopo avevo introdotto il working holiday visa per l'Australia e decisi di andare in Australia per fare un'esperienza simile. Poi dopo l'Australia andai in Francia, perché nel frattempo ero una ragazza francese, e poi dopo qualche anno Comunque mi è rimasta, no, la nostalgia della Nuova Zelanda. Ho pensato vari modi per tornare, alla fine decisi di fare un dottorato, che ho studiato, ho fatto un master in Italia e poi in Francia pure, e per cui decisi di fare questo dottorato e poi tornai in Nuova Zelanda nel 2005, 2006. E da allora sono stato più o meno qui.
Più o meno qui. E che cos'è stato che ti ha fatto, cioè, ti ha fatto ritornare? Perché poi la Nuova Zelanda, come sappiamo, non è che sia tanto vicina all'Italia, poi tanto diversa anche dalla Sicilia.
Sicuramente non la panetteria, sicuramente non il laboring and graft.
Né migliorare il francese.
Probabilmente il fatto che durante quella prima esperienza ho apprezzato lo stile di vita, soprattutto a Auckland, che rimane ancora oggi una delle mie città preferite.
Non tornare, Alfio, guarda,
non è
un
vero
disastro.
Io amo Auckland, io l'amo.
Sono vantaggi e svantaggi, sicuramente oggigiorno è un po' più complicato, sì, vivere a Auckland, però 10-15 anni fa era forse ancora un po' più tranquillo e le case, le cose della vita non erano così cari. Ad ogni modo, non so, da una parte c'era comunque questa mancanza di quello stile di vita che ho comunque sperimentato per un anno, la prima volta che ero venuto qui, poi comunque la mia tesi di dottorato aveva a che fare con la Nuova Zelanda, feci una tesi di dottorato sul rapporto tra cinema e turismo qui, ovviamente concentrandomi soprattutto sul Signore degli Anelli, sull'impatto che il Signore degli Anelli ha avuto sul turismo neozelandese, e per cui aveva senso tornare e studiare qui. Poi l'altra cosa che comunque mi attirava è il fatto di ritornare in modo diverso, perché comunque la seconda volta parlavo inglese, sarebbe stato in un contesto diverso, quello dell'università, per cui un'esperienza simile però anche diversa la seconda volta, perché comunque già conoscevo la città, conoscevo la Nuova Zelanda, conoscevo la lingua, avevo stabilito qualche connessione all'università la prima volta, per cui cioè una volta è stata molto più facile, no? C'è stato quell'impatto duro
e scioccante.
È scioccante a livello linguistico e culturale la prima volta, per cui la seconda volta probabilmente ho approfittato di delle cose belle più rispetto alla prima volta, in cui è stato molto bello, però c'erano anche delle cose che erano un po' challenging, no?
Sì.
Un po' difficili.
Ti credo.
Sì. E poi da lì ho detto più o meno sono rimasto in Nuova Zelanda, una piccola parentesi nel Medio Oriente nel 2012-2013, però Auckland per 5-6 anni e Wellington per 5-6 anni adesso.
Wow, sei un metà
poliglotta,
di culture pure, fantastico. A me mi interessa molto di tirarti un poco indietro, scusami, perché hai fatto questa tesi molto interessante, però so che hai scritto anche un libro sulle locations della Nuova Zelanda. Ce ne puoi parlare un po' di più? Perché devo dire la verità, non l'ho letto, e infatti quando ho visto che tu l'hai fatto ho detto wow, dove posso prendere questo libro? Che cos'è? Cosa ci dice?
Ho scritto due libri, e ne sto scrivendo un terzo, perché adesso insegno cinema all'università di Wellington, per cui la seconda volta che tornai in Nuova Zelanda a cominciare a fare questo dottorato, dipartimento di cinema all'università di Auckland. La tesi essenzialmente aveva a che fare con una domanda, principalmente cercavo di rispondere a una domanda: perché il Signore degli Anelli ha avuto un impatto così profondo, così significativo a livello culturale, a livello turistico qui in Nuova Zelanda. Ci sono stati una serie di studi studi che hanno cercato di quantificare l'impatto dei film sul turismo a livello di numeri, no, di turisti, ma anche a livello economico, no, quanti milioni di dollari ha portato Signore degli Anelli, eccetera. La mia tesi era un po' diversa, nel senso che cercavo di rispondere a un'altra domanda, che era la domanda perché Signore degli Anelli, perché in realtà decine, se non centinaia di film hollywoodiani sono distribuiti e proiettati nelle sale ogni anno, però non tutti questi film hanno l'impatto che ha avuto il Signore degli Anelli sulla Nuova Zelanda, per cui quello che cercavo di studiare è il perché il Signore degli Anelli, e in realtà ci sono tutta una serie di fattori culturali, economici, fattori che hanno a che fare con l'intervento del governo, perché poi questa connessione tra Signore Anelli e Nuova Zelanda è stata naturale però fino a un certo punto, nel senso che sin dall'inizio il governo neozelandese ha investito risorse per cercare di sviluppare questa connessione e fare sì che degli Anelli avesse un impatto anche a livello turistico. Però ci sono anche una serie di fattori che hanno...
Ci sei?
No!
Il film...
Scusa, ti abbiamo perso per un momento, Alfio.
Un attimo, allora torna indietro, hai detto l'impatto del film...
Delle risorse del governo che hanno avuto un impatto anche sul numero di turisti che sono arrivati.
Sì, no, quello che volevo dire è che il fatto che l'impatto turistico del Signore degli Anelli non è stato automatico, nel senso che il governo ha investito risorse significative per cercare di sviluppare questa connessione tra Nuova Zelanda e il Signore degli Anelli. Per molti versi è stata una scelta, un investimento consapevole del governo, che da una parte ha facilitato il lavoro di Peter Jackson e dei produttori americani, dall'altro sin dall'inizio, prima della produzione del film, cercavano modi per approfittare della presenza, del fatto che il film fosse stato girato in Nuova Zelanda.
E secondo te c'è stato qualche cosa che ha fatto il governo neozelandese in particolare che ha proprio spinto di più una più dell'altra? Perché so che il film e anche il libro è seguito da tanti, c'è tutta una serie di gruppi che seguono la storia, eccetera, però il fatto che qua a Nuova Zelanda ci sono persone in tutte le parti del mondo che vogliono venire qua a Nuova Zelanda per vedersi il villaggio, eccetera.
Il governo ha investito risorse finanziarie per attirare i film in Nuova Zelanda, soprattutto l'Hobbit, perché sì. L'Hobbit, dopo il Signore degli Anelli, dopo il successo del Signore degli Anelli a livello di box office, ma anche a livello di turismo, poi il governo ha investito risorse finanziarie significative per attirare e mantenere Warner Brothers, che poi sono stati i produttori dell'Hobbit qui in Nuova Zelanda. In realtà il governo ha investito centinaia di milioni di dollari per tenere l'Hobbit in Nuova Zelanda, perché nel 2010-2011, come forse ricordate, c'era stata quella controversia,
sì, con i sindacati
dei settori che avevano boicottato il film, e poi a quel punto il governo è intervenuto offrendo Warner Brothers e Peter Jackson ulteriori incentivi finanziari e poi cambiando persino le leggi del lavoro qui in Nuova Zelanda.
Me lo ricordo benissimo.
Per per cui quello che cercavo di dire è che per molti versi no, questa connessione tra il signor Nelli, lo Hobbit, Peter Jackson e il turismo non nasce dal nulla, non è automatica, ma il governo neozelandese ha investito consapevolmente risorse finanziarie ma anche politiche, perché poi John Key ha cambiato la legge per facilitare il lavoro di Warner Brothers e Peter Jackson, essenzialmente bloccando le richieste dei dei sindacati degli attori. Per cui ha preso chiaramente posizione a favore di Peter Jackson e Warner Brothers, perché la paura all'epoca era che Warner Brothers e Peter Jackson dicessero che non lo facciamo più, e poi sarebbe stata una perdita significativa per l'economia neozelandese e per il turismo neozelandese, perché come sappiamo Hobbiton, il villaggio degli Hobbit è apparso nel Signore degli Anelli e poi nell'Hobbit più tardi, e adesso una delle destinazioni turistiche più importanti della Nuova Zelanda. L'anno scorso Hobbiton a Matamata nel Waikato ha attratto più di 500.000 turisti.
Wow.
Per cui 500.000 di persone sono andate a visitare Hobbiton, e che adesso, come ho detto, è una delle destinazioni turistiche più importanti della Nuova Zelanda.
Pazzesco, sì, come cosa. Io ci ho lavorato ultimamente e non c'ero mai andata.
Com'è?
Guarda, è fantastico, nel senso che tu dici wow, sono qui, e siccome stavo facendo un lavoro con fotografia, noi siamo andati in tutte le casette, abbiamo fatto un sacco di...
Uno può stare là pure?
No, non è una cosa che fai per il giorno, però ci sta anche un posto
dove... dormire nella casetta dell'Hobbit.
No, però vabbè, vediamo quello che possiamo fare. No, è interessantissimo quello che hanno fatto, e anche se io avevo dei pregiudizi prima, proprio per tutto quello che era successo con Peter Jackson eccetera eccetera, sono andata lì e ho detto wow, this is actually very clever. Sono stati veramente bravi, anche con quello che hanno fatto dopo e come lo gestiscono, il farmer che ce l'ha ora, wow. Che cambiamento di vita che ha avuto, la zona attorno, cioè molto molto interessante da un punto di vista sociologico, per quello che hanno, è proprio sì, molto interessante. Infatti mi ispira molto di leggere quello che hai scritto, perché ci saranno delle scoperte abbastanza
Il libro si chiama Touring the Screen, Tourism and Film in New Zealand, e poi ho scritto un altro su Peter Jackson, e adesso sto scrivendo un altro ancora su un regista americano che si chiama John Milius, che è il regista di Conan il Barbaro e lo sceneggiatore di Apocalypse Now. Non ha tanto a che fare con la Nuova Zelanda, però è un progetto nuovo, perché è una cosa che mi ha sempre
perché affinato. Sei uno che sta fermo, mi dai l'idea di una persona che sta facendo 150 cose al giorno,
ma cerco di tenermi occupato.
Mi sa di sì, lo sento abbastanza interessante. Questo è il libro che hai fatto su Peter Jackson, della sua carriera o dei suoi film, o tipo
un film non è una biografia, perché sono uscite varie biografie. Sì. È uscita una nel 2005-2006 che era la biografia non autorizzata, poi ne è uscita un'altra scritta da Brian Sibley che è la biografia ufficiale, e recentemente, proprio quest'anno, è uscita un'altra ancora che include il lavoro che Peter Jackson ha fatto sull'Hobbit eccetera. Il mio libro è un po' diverso, prende una posizione un po' più critica, analitica, è un libro che parla delle ragioni sociali, culturali, economiche che hanno reso possibile il successo di Peter Jackson. Per cui è più un libro che fare con la storia del cinema, la storia della città di Wellington, e anche un'analisi dei dei film di Peter Jackson per diciamo capirne un po' di più il loro valore a livello tecnico, a livello estetico, diciamo.
Che io poi devo dire, guarda, che uno dei miei preferiti, io non sono una grande appassionata dell'Hobbit o Il Signore degli Anelli, però quello che mi è veramente piaciuto, me lo ricordo proprio benissimo, è, non mi ricordo la traduzione in italiano, però Heavenly Creatures,
che è Creature del Cielo.
Mamma mia, guarda, quel film è veramente fantastico. Poi per me, essendo italiana, però anche neozelandese, una storia della Nuova Zelanda fatta così bene in Nuova Zelanda, è quello che mi è
interessante quella storia, poi pure perché quando parli con neozelandesi di quell'epoca, che mia mamma è neozelandese, e quando è uscito il film era, cioè, tornata fuori tutta di nuovo questa storia, la stavano rivivendo perché è stata una storia veramente scioccante nella storia della Nuova Zelanda, questo fatto.
Però poi è fatto così bene, cioè la loro relazione, per me quello è stato il suo, cioè per me quello è veramente regia a quei livelli di dramma che per me è stato il suo top, veramente.
Sì, no, secondo me avete ragione, sicuramente il film migliore di Peter Jackson, un film che ha varie connessioni italiane, perché come forse ricordate, le protagoniste sono delle grandi fan di Mario Lanza, quello in italiano, e poi il film vinse il Leone d'Argento, esatto, a Venezia quando uscì, per cui ci fu un riconoscimento importante in Italia, che probabilmente fu la ragione per la quale il film ebbe una distribuzione abbastanza capillare, importante in Italia, mentre molti altri film neozelandesi dell'epoca non ebbero necessariamente la stessa copertura mediatica in Italia. Non solo Once Were Warriors, Sessione di Piano,
e poi quella di Janet Frame, come si chiama?
Angela, esatto.
Fantastico, infatti lo sai una cosa, noi normalmente facciamo un paio di pause, oggi non l'abbiamo fatta perché
fra poco finiamo. Mancano ancora 10 minuti,
cioè
però
diamo ai nostri ascoltatori una delle canzoni che hai scelto, però mica ti facciamo finire ora, noi ti vogliamo parlare fino a domani. Interessantissimo, poi mi piace un sacco la tua vita, cioè prima di tutto le tue scelte e poi tutte queste esperienze che hai avuto, deve essere fantastico. E senti, allora, tre libri, insegni all'università, il prossimo progetto, Alfio, mi interessa?
No, come dicevo, sto scrivendo questo terzo libro su John Milius, e poi dopo non lo so, ho varie cose in cantiere, pensavo di potenzialmente scrivere un libro su i musei del cinema, perché qui, come forse sapete, a Wellington c'è questo progetto di creare un museo del cinema, per cui pensavo di scrivere un libro che fosse essenzialmente una base comparata dei vari musei del cinema in giro per il mondo. Ovviamente in Italia ne abbiamo uno molto bello a Torino, il Museo del Cinema di Torino, che probabilmente è una delle cose più belle da fare a Torino, e per cui quello potrebbe essere uno dei prossimi progetti, però ancora non ho finito il libro su John Milius, come dicevo, questo regista e sceneggiatore americano degli anni 70-80, che per molti versi è stato dimenticato. Un amico di Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, però mentre questi registi sono diventati molto famosi, di successo, John Milius adesso è stato un po' dimenticato, però è un personaggio importante, perché colui il quale ha scritto la sceneggiatura di Apocalypse Now.
Che poi è un film con una potenza straordinaria, Fantastico, sì. Veramente. Non so come una persona che ha fatto Apocalypse Now può essere dimenticata.
Ma molte persone non si ricordano di quel film adesso, no. Perché io quando l'ho visto anni fa sono rimasta. Infatti nella mia vita sfortunatamente ho avuto un paio di esperienze che dove ho detto mamma mia, questo è proprio come Apocalypse Now. Che ho avuto delle esperienze nel Medio Oriente quando è successa una cosa che ho detto oddio, qua è come essere al cinema, mi ricorda proprio quello. E io ho visto tanti film nella mia vita perché ho lavorato anche in una videoteca, perciò mi sono fatta delle grandi abbuffate di film di cultura cinematografica, ce n'ho parecchia. E però questa, in questa situazione in particolare, ho detto Beggia Madre Santissima, qua è da cinema. Infatti finì male, finì molto male tutta la situazione là. Ancora mi vengono un po' i brividi. Comunque, però, quando uno parla di certe situazioni politiche, quando uno vede delle cose e dice mamma mia, questo mi ricorda il film Apocalypse Now,
sì, per me
la gente almeno che non è proprio colta nel cinema non si ricorda più di quel film.
Sì, è vero, perché a volte lo uso come esempio nei miei corsi. La generazione contemporanea di studenti neozelandesi, le istituzioni neozelandesi, ignora completamente il film. Che è un peccato.
Però sai che noi italiani,
la maggior parte dei ragazzi neozelandesi oggigiorno non conosca molto oltre i film degli anni 2000 praticamente.
Sì.
E mi sa che noi italiani siamo un po' più non trovo la parola, però siamo più predisposti all'amore del film. Non so se siamo noi italiani oppure se sono io, sono fissata, cioè
secondo me è un po' l'internet sfortunatamente che ha rovinato tante cose. Ci sono delle cose, in Nuova Zelanda proprio c'è l'accesso più facile all'internet, mentre secondo me che in Europa e in altri paesi non è a questi livelli. Allora la gente va ancora fuori, va fuori con gli amici, poi anche la cultura, si vanno a fare una passeggiata, vanno al cinema, escono fuori, mangiano.
Da pensare quando uno inizia questi discorsi, sì. Guarda, si apre,
poi come si dice, il tic tic del cervello,
come si dice in inglese, box of worms. Senti, Alfio, sfortunatamente, come al solito, noi pensiamo di avere tanto di quel tempo, però siamo già alla fine, però mi sa che tu hai tanto da dire e che parleremo di nuovo, specialmente quando hai scritto questo tuo ultimo libro. Metteremo un po' di informazione su Facebook, ti ringraziamo fortissimo e mettiamo un pezzo di
finiamo
musica.
Finiamo con una canzone che hai scelto tu, Brigantini. Allarga lo stretto,
che molto carina, no, allegra.
Avevo scelto varie canzoni siciliane per per riflettere, a presentare la mia identità.
Bravo,
e lo fai ora.
Mi hai fatto molto contenta.
Anche a me, sei simpaticissimo. Senti, grazie tantissimo.
Spero che la canzone vi piaccia.
Ci piacerà. Grazie tantissimo, baci forti e ci risentiremo.
Ciao,
grazie ancora per l'invito.
Ciao, ciao.
Stavi dentro la notte, vai in uscita, mudì, silenzio d'amore, cagavini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Silenzio d'amore, cagavini tra le vini, non è possibile staccarmi di via.
Onda Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.
Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.